Bene, in questo nuovo podcast vorrei parlare di un argomento molto attuale che ha coinvolto un po' tutti in questi mesi da febbraio a oggi e in particolare le attività di chi si occupa di informatica, di tecnologia, di chi gestisce la rete, di chi si occupa di sicurezza in periodo di emergenza. E vorrei guardare una decina di regole, non di più, come, insomma, come è mio solito, per affrontare il problema del lavoro in emergenza, perché gran parte delle attività che sono state portate sotto Covid, sono state fatte sotto il periodo del lockdown, erano in emergenza, cioè non erano tante le realtà che erano già perfettamente organizzate per gestire un'emergenza digitale di questo tipo. Penso alle scuole, penso alla piccola e media impresa. Alcune grandi aziende erano pronte perché già erano abituate anche in periodo, diciamo, di non pandemia a lavorare con vari uffici nel mondo, con dei server da casa, in smart working. Altre realtà, la maggior parte delle realtà si sono trovate un po' in emergenza e penso ai piccoli professionisti, alla micro, piccola e media impresa, ma anche a grandi realtà che non erano abituate a questo tipo di lavoro. Quali sono state le emergenze in particolare che da febbraio sono diventate insomma urgenti? Beh, la prima è stata una delocalizzazione improvvisa delle attività produttive e anche delle risorse informatiche, cioè prima si era abituati a lavorare nella sicurezza di un'azienda, di un ufficio, con strumenti informatici e anche un'organizzazione, diciamo, della parte tecnologica che era improntata all'efficienza e anche alla sicurezza. La delocalizzazione improvvisa, per delocalizzazione intendo il fatto che da una settimana all'altra decine di migliaia di persone si siano trovate a dover lavorare da casa, spesso con strumenti informatici e un'attrezzatura improvvisata, beh, ha causato una grossa vulnerabilità, vedremo, e grossi problemi gestionali proprio dal punto di vista informatico. Di qui la necessità di un approccio più sicuro, cioè la necessità di fermarsi un attimo, magari adesso che la situazione apparentemente è più tranquilla, e capire come anche una necessità di delocalizzazione improvvisa possa essere portata avanti con un approccio sicuro. Qui la grande differenza, come dicevo, è tra l'idea di smart working e l'idea di lavoro in emergenza, perché lo smart working, per come è pensato anche, diciamo, normativamente, è una cosa che è tendenzialmente abbastanza sicura. Io penso allo smart working come a un'azienda che, prima di permettere al dipendente o alla dipendente di lavorare da casa, accerta soprattutto tre cose. Prima cosa, accerta la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel quale si trova il dipendente a casa e quindi il fatto che abbia magari una stanza o un ufficio tutta per sé, che abbia dei locali luminosi, areati e così via. La seconda cosa di cui si dovrebbe accertare l'azienda è l'attrezzatura informatica, un computer portatile ad esempio, o un computer fisso, uno smartphone, un tablet, ma fornito dall'azienda già con parametri di sicurezza ben stabiliti. E il terzo parametro che si dovrebbe analizzare è una connessione di rete, quindi una connessione di rete efficace, potente, che permetta attività in streaming e riunioni. Ecco, nella maggior parte dei casi, da febbraio in avanti, non abbiamo avuto questi tre parametri rispettati, spesso nessuno dei tre. Molto, molto spesso la persona che doveva continuare a lavorare da casa doveva utilizzare il proprio computer, che quindi come parametri di sicurezza e approccio di sicurezza non era certo come quello aziendale, non aveva una connessione, magari perché abitava in periferia o andava nella seconda casa, non aveva una connessione efficace e spesso anche il luogo fisico dove si trovava a lavorare la persona era condiviso con altri familiari o comunque in una condizione rumorosa o non certo comoda. Quindi il mio discorso vale soprattutto per il lavoro in emergenza, quello che io chiamo il lavoro in emergenza o la didattica in emergenza, ad esempio, e non per lo smart working che, se ben organizzato e rispettoso dei crismi di legge, è comunque un altro modo di lavorare. Questo ci rende necessario elaborare insieme una decina di regole di base che sono molto semplici, ma secondo me sono molto importanti. Se uno le segue tutte, riesce a lavorare meglio e soprattutto riesce a lavorare in maniera sicura. Allora, veniamo alla prima regola. La prima regola l'ho chiamata la regola della multiutenza o della verifica delle multiutenze. È una cosa molto semplice. Già dagli anni 60, quando si elaboravano, già dagli anni 60 del secolo scorso, quando si elaboravano le prime regole alla base dei sistemi operativi, durante lo sviluppo, ad esempio, del sistema operativo Unix, che poi ha avuto fortuna, ci fu l'idea della cosiddetta multiutenza, che è una cosa che oggi può sembrare normale, no? Che però allora non era, allora fu un'invenzione geniale, secondo me. La multiutenza che cos'è? È la possibilità per più persone di utilizzare uno stesso computer, senza che nessuna persona di queste tocchi lo spazio, le applicazioni, le attività delle altre. Cioè, è la possibilità di condividere un computer, di usare un computer portatile in famiglia, ad esempio, anche in 40, ma tutte le attività che vengono fatte da ciascun utente non toccano le attività degli altri. Questo è diventato, indispensabile in periodo di emergenza, perché la separazione dell'account della persona che lavora, cioè dell'account lavorativo, da ogni altro tipo di account che magari era contenuto nel computer di famiglia, penso, che ne so, all'account della moglie, del figlio piccolo, della figlia più grande, diventava essenziale. Perché? Perché se non c'era una distinzione in account, e di solito si dice che ogni account ha determinati privilegi, per privilegi si intende semplicemente che cosa può fare quell'account. Ora, se non c'è una divisione di account e un controllo dei privilegi, beh, si potevano generare delle situazioni come, ad esempio, che un utente poteva interferire nell'ambiente e nel lavoro dell'altro. Quindi, che ne so, il dipendente prestava il computer portatile al figlio, il figlio entrava con le stesse credenziali del padre, ad esempio, e tranquillamente cancellava dei file o installava dei programmi che poi dopo potevano danneggiare l'ambiente lavorativo. Ecco allora che il comprendere le varie utenze o account che si possono creare e il privilegio di ogni singolo account diventa un aspetto secondo me essenziale. Tra l'altro, se uno deve per forza condividere il computer con dei profili abbastanza pericolosi, come profilo pericoloso intendo, che ne so, la figlia di 6 anni o il figlio di 8 che usano il computer per andare su YouTube, per guardare video, per installare videogiochi o programmi, uno può tranquillamente creare un profilo che abbia dei privilegi molto bassi, cioè non per permettere praticamente nulla, di far nulla di dannoso all'utente che accede al computer. Ovviamente l'utenza che ha più privilegi in assoluto è l'utenza administrator o admin o anche root, ad esempio, in ambiente Unix o GNU Linux. Ecco, un altro consiglio sarebbe quello di evitare di usare il computer quotidianamente con i privilegi di root o di administrator, perché soprattutto se bisogna condividerlo, perché tendenzialmente l'amministratore di sistema è Dio, no? Su un computer è quello che può fare qualsiasi cosa. Quindi usare un computer con un privilegio così alto può portare a dei danni irreparabili. Quindi, diciamo, prima regola, secondo me, in emergenza non è un dramma se uno si trova a dover condividere il computer con altri membri della famiglia, però andare subito nel pannello di controllo, nelle impostazioni di sistema e impostare ogni singolo account per ogni singola persona. Si possono anche impostare più account per una singola persona. Ad esempio, uno può avere un account lavorativo e un account personale. Dare i privilegi a ciascuno, di modo che uno sia certo che non si combinano danni, diciamo, e non usare mai il privilegio, l'account di administrator o di amministratore. Seconda regola, secondo me, è un check, un controllo costante sugli aggiornamenti di sicurezza o le patch del nostro sistema operativo e degli applicativi. Per quale motivo? Perché mentre in ufficio, in azienda, molto spesso si trovano dei computer che sono aggiornati, a casa è più comune trovare dei computer che hanno sistemi operativi o non più supportati, penso a Windows XP ad esempio, che è ancora molto diffuso, o non aggiornati, perché magari l'aggiornamento è fastidioso, è lungo, bloccherebbe il sistema, oppure uno a casa ha un collegamento lento, spesso gli aggiornamenti sono anche di diversi gigabyte, e di conseguenza uno preferisce non aggiornarlo, oppure il computer rimane fermo per un certo periodo di tempo, per 6-7 mesi, e quando uno lo riaccende non è aggiornato. Ecco, dal punto di vista della sicurezza, avere un computer con gli aggiornamenti di sicurezza, gli ultimi, è un indice di sicurezza, scusate le ripetizioni. Perché? Perché gli aggiornamenti sono proprio pensati per eliminare tutte le vulnerabilità che man mano vengono scoperte o vengono rivelate. Se ci ricordiamo l'allegato B al codice privacy del 2003, quello con le misure minime di sicurezza, prevedeva proprio come misura minima di sicurezza nel codice privacy l'aggiornamento, le patch dei sistemi operativi. Nel caso uno non sia capace o il dipendente magari sia un po' impedito nelle attività di aggiornamento o altro, si può fare tranquillamente l'assistenza da remoto e spiegare al soggetto come fare per aggiornare il sistema. Avere un sistema che è sempre pettinato, aggiornato, È un po' come il tagliando alla macchina, no? Il tagliando di sicurezza che uno fa all'automobile per viaggiare in maniera sicura, quando si controllano, che ne so, le gomme, il motore, l'olio. Ecco, avere gli aggiornamenti di sicurezza sempre installati, è d'obbligo se uno si trova a usare dei computer domestici o di uso domestico, che prima ne faceva un uso domestico, per finalità lavorative. Quindi, prima regola abbiamo detto avvicinarsi all'idea della multiutenza, seconda regola abbiamo detto avere sempre il computer aggiornato con le patch di sicurezza. Terza regola ovviamente riguarda l'antivirus. Perché? Perché quando uno lavora in azienda o in uno studio o in una zona più controllata, in un ambiente controllato, magari c'è un antivirus centrale e un antivirus endpoint che si chiama, cioè in ogni terminale, ma spesso nei computer di casa l'antivirus non c'è. E invece oggi è essenziale anche ovviamente nei computer domestici o collegati alla rete domestica. Non c'è perché magari uno ha comprato il computer portatile da un grande distributore e c'era, che ne so, in omaggio l'antivirus per un anno oppure per i primi 6 mesi in prova e dopo uno non ha voluto pagare l'abbonamento, la licenza, diciamo, e è scaduto. Oggi non avere l'antivirus è veramente un rischio molto molto alto. Tra l'altro Windows ha anche incorporato Windows Defender, che è un antivirus che funziona onestamente, insomma, funziona bene. Perché è un rischio non avere un antivirus? Perché l'antivirus non solo protegge da tutti i virus che circolano, e ne circolano tantissimi di nuovi, ma oggi gli antivirus, quelli un po' più seri, diciamo, professionali, sono un po' come degli antibiotici ad ampio spettro, cioè non proteggono soltanto dai virus, dai malware, dai ransomware, cioè quei virus che cifrano il disco, ma proteggono dal phishing, vi segnalano link pericolosi, segnalano dei siti web che magari sono in blacklist di tentativi di truffe. Quindi diciamo che l'antivirus non è più soltanto un sistema di protezione dal virus, ma è anche un antibiotico ad ampio spettro che protegge da tante minacce. E in periodo Covid, quando si diffonde incertezza, quando le persone sono insicure, è chiaro che i tentativi di truffa aumentano. Ok? Quindi terza regola, avere sempre anche nei computer domestici un antivirus efficace, funzionante e aggiornato. Ce ne sono anche di gratuiti che funzionano bene, quelli a pagamento hanno delle funzioni in più, soprattutto correlate alla sicurezza della rete, che sono molto molto interessanti. Come quarta regola, ovviamente il backup. Backup, ossia la ridondanza dei dati che noi produciamo. Se noi iniziamo a lavorare a casa con i nostri computer, iniziamo a produrre dei dati. Ora, quei dati o vengono salvati dall'azienda perché magari ci colleghiamo al gestionale dell'azienda, lavoriamo sui server dell'azienda, ma è più comune che rimangano sul nostro computer e che quindi siano salvati sul nostro computer. Ora, il nostro computer, se è un computer personale, non è soggetto alle operazioni di backup che sono nei computer dell'azienda. Di conseguenza è opportuno che ogni utente si faccia un piccolo piano di backup. Tendenzialmente un backup sul cloud, secondo me, più che utilizzare chiavette, dischi esterni, un buon backup giornaliero sul cloud, automatizzando un po' la procedura, è la cosa ideale. Adesso ci sono anche dei servizi di cloud che si basano sul principio del zero knowledge, cioè conoscenza zero, cioè chi fornisce il servizio di cloud, chi ci dà lo spazio sulle nuvole, non può vedere i nostri dati. Penso a sistemi come Trezorit, ad esempio, come Sync.com, come SpiderHawk, come ce ne sono tanti. Quarta regola, quindi, mi raccomando, se si producono dei dati nel computer domestico, prevedere anche il backup di questi dati, perché soprattutto se il lockdown dura ancora molti mesi, se il lavoro da remoto dura molti mesi, il backup è probabilmente l'adempimento, insomma, essenziale, più importante, soprattutto al giorno d'oggi che è così facile perdere i dati, subire degli attacchi o anche un malfunzionamento del computer che possa farci perdere tutte le informazioni. La quinta regola sarebbe, secondo me, quella di capire che il computer domestico diventa uno strumento di lavoro e quindi stare molto attenti a che tipo di software viene installato in quel computer, perché tendenzialmente ci sono due tipi di software che possono essere installati, che possono creare problemi, dei software che aprono vulnerabilità di sicurezza o dei software che sono talmente pesanti che impallano il computer, lo soffocano proprio, no? E quindi rallentano le sue prestazioni, per cui il computer di lavoro diventa inutilizzabile. Questo è abbastanza importante perché se il computer domestico diventa l'unico strumento che abbiamo, perché l'azienda non ci ha dato un portatile, diciamo, un portatile aziendale, diventa l'unico strumento per mesi per lavorare, dobbiamo cominciare a trattarlo come un computer professionale e non più come un computer personale. Poi, per l'amor di Dio, uno può crearsi un account personale dal quale guardare Netflix, dal quale guardare siti non attinenti all'attività lavorativa, però se uno comincia a installare videogiochi, programmi audio, programmi video, che magari vanno in conflitto tra di loro, cominciano a creare della instabilità del sistema, si va a toccare direttamente il nostro strumento di lavoro. Quindi, ricapitolando le prime 5 regole, poi vediamo le seconde 5, sono fare un controllo costante delle multiutenze e dei privilegi di chiunque possa accedere con un account al computer che diventa il computer di lavoro. Fare un check sempre sugli aggiornamenti di sicurezza sia dei sistemi operativi sia delle applicazioni tipo Office, mi viene in mente, che sia sempre aggiornato perché così le vulnerabilità vengono evitate. Fare una verifica, terza regola, sulla presenza dell'antivirus, meglio se è un antivirus che abbia anche altre funzioni di protezione della navigazione in internet. Quarta regola, avere un sistema di backup pronto ed efficace per i dati che vengono salvati in locale. E quinta regola, attenzione all'installazione del software che possa, diciamo, deteriorare le prestazioni del nostro computer. Sesta regola, secondo me molto interessante, attenzione agli attacchi di phishing e ai tentativi di frode che in periodo di crisi, come dicevo prima, aumentano. Quindi stare molto attenti, alzare il livello di paranoia. Sapete che lo dico spesso nel mondo hacker, la paranoia è una virtù, non è un difetto. Quindi in questo periodo bisogna evitare il più possibile di cliccare su dei link dubbi, di aprire degli allegati, di fornire le credenziali a chi che sia, cioè rimanere molto abbottonati e essere molto diffidenti, quasi paranoici. Questo ci protegge da tantissimi tipi di attacchi, da mail che cercano di rubarci le credenziali, da ransomware che se lo avviamo ci cifra, diciamo, i dati. Occorre in questo periodo maggiore attenzione perché c'è stato un aumento sensibile del phishing e di attacchi di questo tipo, semplicemente perché si approfitta dei fattori di incertezza dell'utente, di disagio, di distrazione, di timore, e quindi anche la situazione psicologica dell'utente in crisi diventa strumento di attacco, cioè si utilizza come strategia di attacco. Settima regola, se ci dobbiamo collegare all'azienda o a un sito o a un'area riservata del nostro sito, verificare sempre che ci sia la cifratura della connessione e quindi utilizzare delle VPN, che sono questi software che permettono delle connessioni cifrate e sicure. Diciamo con un server, con una rete aziendale, e guardare che ci sia sempre l'HTTPS, ossia il collegamento HTTP sicuro, quando ci colleghiamo a un determinato sito. Perché tanta attenzione, soprattutto da casa, alla cifratura dei dati? Perché la cifratura delle connessioni fa sì che se qualcuno avesse l'intenzione di intercettare le nostre comunicazioni, intercetterebbe unicamente una massa informe di dati che non sarebbero di alcuna utilità. Invece comunicare in chiaro, se uno è particolarmente bravo, può intercettare le nostre conversazioni in chiaro e ottenere delle informazioni importanti. Ottava regola, il cloud ci può aiutare molto, non solo per il backup, come abbiamo visto nella regola di prima, ma il cloud ci può aiutare tantissimo in ogni nostra attività che dobbiamo fare da casa. Quindi l'ottava regola è, per essere più sicuri, perché non studiare un po' di più un uso intelligente del cloud? Andare a vedere quei servizi cloud che ci permettono il lavoro cooperativo sui documenti e la condivisione dei documenti, per ricreare magari quella situazione di team che uno aveva all'interno dell'ufficio. Anche semplicemente per l'organizzazione dei task, dei compiti, delle riunioni, il cloud oggi offre tantissime possibilità di mitigare il fatto che dobbiamo stare a casa e non possiamo utilizzare le strutture dell'ufficio, soprattutto per alcuni tipi di lavori che non hanno bisogno del lavoro in presenza. Un uso intelligente del cloud significa analizzare che cosa offre il mercato oggi, perché sicuramente ci sono tantissime offerte che ci permettono di sfruttare la potenza di calcolo di altri, perché la funzione del cloud è proprio questa, quella di sfruttare la potenza di calcolo di altri per potenziare il nostro lavoro. Nona regola, il software per videoconferenze, che probabilmente c'è stato il boom, sapete, dei software di videoconferenze, Zoom, GoToMeeting, Adobe Connect, Cisco WebEx, Microsoft Teams, tantissimi, no? Io li ho provati praticamente tutti. Ora, perché Perché è importante analizzare con cura i software per videoconferenze? Beh, intanto è importante analizzarli dal punto di vista della sicurezza, dove salvano i dati, dove salvano le registrazioni e dove salvano le informazioni degli utenti. Però è bello analizzarli, è importante analizzarli anche perché possono essere nuove modalità di comunicazione e di gestione delle relazioni con le persone. Non sono soltanto software per organizzare una riunione, un seminario, possono diventare software per un nuovo tipo di contatto con i clienti, per aggiornare, per raccogliere contenuti sul blog, per elaborare servizi di, per registrare ad esempio delle riunioni e per creare dei podcast e così via. Cioè si possono creare delle stanze, delle agende, dei contesti che possono replicare l'attività che in studio facevamo o che in azienda facevamo quotidianamente. Qui io di solito, come ho detto, li ho provati un po' tutti questi software per videoconferenza, a me piacciono le cose semplici, quindi io mi sono orientato soprattutto su quelli veramente più semplici, dove è sufficiente mandare un link a una persona, la persona si collega, poche funzioni, però se si analizzano con cura si noterà che hanno delle funzioni anche altamente sofisticate. Infine, decima regola, fare sempre il logout dai servizi, non lasciare mai delle sessioni aperte. Di solito siamo abituati, anche quando lavoriamo a casa, di salvare le password, lasciare le sessioni aperte e non uscire. Invece è molto importante, se, visto che il contesto domestico è di solito più insicuro di quello aziendale, imparare a lasciare, a chiudere le sessioni, a uscire. Al massimo si dovrà reinserire la password un'altra volta, quindi chiudere le sessioni, soprattutto l'home banking, i servizi online, la posta e altro. Ok? Quindi le ultime 5 regole, le seconde 5 erano praticamente fare particolare attenzione agli attacchi di phishing, quindi alzare il livello di paranoia nell'utilizzo costante delle tecnologie. La settima regola era attenzione alle comunicazioni cifrate, cifrare le comunicazioni, usare una VPN oppure verificare l'HTTPS sui siti. L'ottava regola era fare un uso intelligente del cloud, che il cloud diventi a nostro servizio, ok? Meglio se è un cloud cifrato, perché il cloud cifrato vi consente insomma, vi dà la certezza che nessuno possa vedere i vostri dati. Nona regola, analizzare con cura i software per videoconferenze, perché possono riservare delle bellissime sorprese, secondo me. Sono ormai strumenti potentissimi. Verificare anche, dal lato della cyber security, gli aspetti di protezione dei dati, soprattutto con riferimento, che ne so, alla ripresa dei volti, alla conservazione delle registrazioni. Infine, l'ultima regola, fare sempre il logout, scollegarsi dai servizi, non lasciare sessioni aperte. E qui mi riferisco soprattutto a home banking, mail, siti previdenziali e altro. Ecco, seguendo un po' queste 10 regole, dettate anche dall'esperienza di questi mesi, sicuramente anche nell'uso quotidiano, nell'uso comune, il livello di sicurezza aumenta sensibilmente. Già il lavorare da casa è un contesto che in partenza è meno sicuro di solito di quello aziendale o di quello professionale. Però se si implementano queste 10 regole si raggiunge un po' la parità delle armi, no? Anche nei confronti di chi potrebbe attaccare. Alziamo il nostro livello di sicurezza.